Se un bicchiere cade a terra e si frantuma, la mente umana visualizza subito un concetto lineare, causa ed effetto. Ma esaminando la giurisprudenza medica italiana, beh, quel vetro rotto può raccontare due verità diametralmente opposte.
È vero.
Entriamo subito nel vivo della questione, analizzando un meccanismo che è un vero e proprio doppio binario giuridico. Lo stesso identico errore in corsia può portare a due esiti giudiziari contrari.
È un paradosso che all'inizio disorienta e per decifrarlo dobbiamo impostare il quadro logico giuridico partendo dal nesso di causalità.
Cioè quel filo invisibile che connette la condotta del medico all'evento lesivo.
Esattamente. Il nesso causale è il fulcro ineludibile di ogni contenzioso. Il punto critico, la chiave di tutto, è che le regole per misurare la resistenza di questo filo cambiano del tutto a seconda del tribunale in cui ci troviamo.
Partiamo dal tribunale civile, allora. Come funziona questo primo binario?
L'aspetto affascinante qui è l'obiettivo finale del sistema. Nel processo civile non si cerca di mandare qualcuno in prigione, ma di allocare un danno, di riequilibrare una perdita economica.
Chiaro?
Per questo motivo si applica lo standard del più probabile che non. Significa che al paziente danneggiato, insomma, non è richiesta una prova clinica inconfutabile.
È come una bilancia, giusto? Se le prove a favore dell'errore pesano anche solo il 51%, il piatto scende.
Certo.
Non serve una certezza matematica, basta che la colpa medica sia la spiegazione più credibile nel mosaico di indizi.
Precisamente. E basta superare questa soglia del 50% di plausibilità logica. Lo vediamo benissimo nell'ordinanza 27142 del 2024 della Cassazione, in tema di ritardi diagnostici.
Ma se basta un 51% per far pagare un risarcimento, la prospettiva si ribalta completamente quando passiamo al secondo binario.
Assolutamente sì.
Nel penale non parliamo di denaro, ma di libertà personale.
E vige la presunzione di non colpevolezza.
Lì cambia tutto. Lo standard probatorio diventa severissimo. Bisogna provare la colpa oltre ogni ragionevole dubbio.
Quindi la bilancia al 51% non basta più.
Non basta per niente. Serve un'alta probabilità logica, un livello che, diciamo, si avvicina alla quasi certezza. È un principio granitico, sancito dalla storica sentenza francese e poi confermato nettamente dalla 45399 del 2024.
Aspetta, fammi sollevare un dubbio pratico.
Dimmi.
Se un perito medico si presenta in aula e attesta che c'è l'80% di probabilità causale per una certa manovra chirurgica, in medicina un 80% è tantissimo. Non è sufficiente per una condanna. Nel civile stravinceresti la causa. Nel penale quell'80% potrebbe non bastare affatto.
Davvero? E perché?
Perché la rigidità del sistema impone una domanda cruciale. Cosa c'è in quel restante 20%? Se quel 20% offre una spiegazione alternativa plausibile.
Ah, si insinua il ragionevole dubbio.
Esatto. Instilla un ragionevole dubbio basato su dati scientifici. E quando la posta in gioco è la libertà personale, il dubbio impone la soluzione.
Per comprendere l'impatto reale di questa simmetria, analizziamo il caso clinico fornito dalle fonti.
Quello dell'infezione, sì.
Abbiamo un paziente con diabete che subisce un intervento chirurgico. Sfortunatamente contrae un'infezione post-operatoria. Le perizie attestano che, a causa del diabete, c'è un'incidenza dell'8% di sviluppare un'infezione in modo naturale.
E questo decodifica il paradosso in modo perfetto. In sede penale, il chirurgo viene assolto.
Per via di quell'8%?
Sì, perché è impossibile escludere con assoluta certezza un'infezione endogena, cioè nata dai batteri del paziente indebolito. Quel piccolo 8% crea il ragionevole dubbio.
Il dubbio tecnico lo salva dal penale, ma, e qui il punto incredibile, sugli stessi identici fatti, il giudice civile condanna la struttura sanitaria al risarcimento.
Perché nel civile il deficit ospedaliero, la scarsa igiene della sala operatoria, è stata ritenuta l'ipotesi più probabile che non rispetto alla rara infezione endogena. Stessa perizia, due esiti opposti.
Incredibile.
Collegando tutto al quadro generale, l'implicazione pratica è lampante. La scelta della via legale è una strategia vitale. Il percorso civile è nettamente più favorevole per ottenere un ristoro patrimoniale.
Quindi, cosa significa tutto questo? Invita chi ascolta a una riflessione profonda. Questa netta asimmetria tra rischio civile e penale, nel silenzio delle corsie d'ospedale, influenza le scelte mediche quotidiane. Viene da chiedersi quanti esami o terapie vengano prescritti non per reale necessità clinica, ma come scudo difensivo, solo per evitare che quel famoso bicchiere scivoli e finisca in un'aula di tribunale.